Beh, dopo le cose che ci siamo detti la volta scorsa, io devo pensare, non so, Erika, che adesso tu sei in grado perfettamente di dirmi la colletta di domenica scorsa cosa diceva.
Io non ho studiato.
La colletta che abbiamo fatto domenica scorsa, abbiamo fatto una bella colletta, no? L'abbiamo fatta o l'abbiamo letta la colletta?
L'abbiamo letta, non l'abbiamo fatta.
L'abbiamo letta?
Io dico così.
Che è la colletta che cosa?
La
mia segretaria.
Mi c'è la preghiera per prendere la passata.
Eh?
Mi c'è la preghiera per prendere la passata.
È quella che precede Gloria.
Sì, è quella lì che c'è sul foglio.
Ah, capito,
la
proprio.
prima parte è quella prima dell'Eucaristia, giusto?
No, siccome domenica dopo la messa sono venuti un po' di persone a chiedermi cos'è questa cosa, cos'è quell'altra, dove sono le orazioni, dove non sono le orazioni. Devo dire la verità che sono un po' impressionato, onestamente, no? Del livello, ma senza offesa per nessuno, sono veramente impressionato, nel senso che
livello basso?
sì,
No, secondo te.
sì.
Vabbè, guarda, veniamo qua
Mi ha un po' sorpreso.
apposta.
Allora, prima di addentrarmi nella riflessione di questa sera, perché poi dopo un po' delle riflessioni teoriche, senza che prendiamo e tocchiamo con mano come sono le cose, ho preso i fogli della messa di domenica, così alcune cose elementarissime, proprio basilari, le diciamo. Perché, appunto, ripeto, è stato un po' di sorpresa da parte mia. Fatelo girare, poi lo ritiriamo perché lo usiamo
Ma ora me lo
No, no,
do.
tieni, tieni.
Credilo, lo do.
Vabbè, ma leggo anche che devo parlare. Ah, no, non è prima della cosa. Spiegare le espressioni non sappiamo il più e il meno, è partire dall'inizio.
Sai che spesso e volentieri uno annega in un bicchiere d'acqua, io sto facendo un corso al 118, le lineette maggiori
Allora,
minore, non so cosa vuol dire.
la volta scorsa ci dicevamo che il tono di una messa, cioè i contenuti fondamentali della liturgia, non sono dati dalla parola di Dio e dalla conseguente predica, ma sono dati dalle orazioni e dal prefazio, cioè le parole che il prete pronuncia mentre celebra, che non sono più parole che appartengono soltanto al prete, dicevamo la volta scorsa, ma che sono parole della comunità, perché è la comunità che celebra la liturgia. Allora, se voi lo prendete in mano questo foglio, io vi dico, le orazioni, quali sono le orazioni? Quando si dice orazioni, si intende ciò che il prete dice a nome di tutta la comunità. La prima orazione si chiama colletta. Vedete che ce ne sono di due tipi. Dopo capiremo perché. Poi c'è una seconda orazione che si trova alla fine della preghiera dei fedeli. Quando finiscono le preghiere dei fedeli, il prete dice da solo una formula, pronuncia delle parole. Poi c'è una terza orazione che si chiama sulle offerte. La vedete? Terza pagina a destra, colonna a destra, sulle offerte. Poi c'è l'ultima orazione che si chiama dopo la comunione. Sempre terza pagina, colonna a destra, in fondo, prima delle proposte per i canti. Le orazioni fondamentali sono tre: colletta, sulle offerte dopo la comunione. L'orazione dopo le preghiere dei fedeli è un'orazione che può anche non esserci, e in molte celebrazioni eucaristiche non c'è. Quindi questa quarta, quella dopo le preghiere dei fedeli, non è un'orazione fondamentale. Le fondamentali sono le tre di cui vi ho parlato. La prima orazione, chiamata anche colletta, si chiama così esattamente perché è come se il prete raccogliesse insieme tutte le preghiere della gente per portarle verso Dio. Ok? Non è una roba mia, una roba vostra, io è questo che vorrei farvi capire. Perché dico, se uno non se la ricorda mai, mai, sistematicamente mai, perché pensa che è una roba del prete. Poi il concilio c'è stato, capite? Il prete non dice più la messa da solo, non la dice in latino, non la dice girato. La messa è una roba vostra, che io faccio a nome vostro. Quindi quelle lì sono parole della comunità, per questo si dicono colletta. A cosa serve la colletta? La colletta dà il tono di tutta la celebrazione, collocando quella celebrazione in un tempo liturgico. Proviamo a leggere la colletta che ci sarà domenica, a dargli un'occhiata. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore. Già collocata la cosa dentro il tempo di Avvento, ok? E fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Attenzione, domenica prossima, terza domenica di Avvento, è una domenica che si chiama domenica della gioia.
Della gioia.
Yeah, mamma, quando si deve lanciare, deve essere sicura di quello che dice, capito? C'è il colore rosa nella liturgia romana, nella liturgia ambrosiana questo colore non c'è, nella liturgia romana c'è il colore rosa perché è domenica della gioia. L'avete sentita la colletta?
Sì.
Si capisce? Allora, prima cosa collochiamo dentro l'avvento la questione, poi fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Vuol dire che tu la gioia ce la devi avere adesso mentre stai celebrando, e quando arriverai a Natale il grande mistero della salvezza dovrà essere rinnovata, capito? Allora io dico, io posso anche dirla mille volte, ma se uno non sta mai attento non si fa mai nessuna domanda su queste preghiere. Stasera siamo qua, un attimino la prepariamo, e questa preghiera dice, io sono all'interno del tempo di Avvento, beh, come lo sto vivendo? Mi sto preparando a Natale, come mi sto preparando? Questo testo mi dice che io dovrei essere nella gioia, sono nella gioia o no? E che dovrei arrivare a Natale rinnovando questa gioia. Torniamo un passo indietro a dire le cose che ci siamo detti la volta scorsa, no? Uno può arrivare di fronte a questa preghiera e dire, ma io non sono per niente nella gioia, ma io ho mille motivi per non essere nella gioia. Eppure la liturgia ti dice, esci da te stesso. Fa un passo per uscire da te stesso. Se anche tu non sei in questo momento nella gioia perché la tua vita non ti sta portando a queste cose, questo testo ti dice rinnovata esultanza. Adesso la devi avere e per Natale la rinnoverai. Vi ricordate tutti i passaggi della volta scorsa? Quando diceva la liturgia richiede un sacrificio, il sacrificio di sé, richiede un'umiltà perché uno si lascia guidare, richiede un'apertura di orizzonti perché non sei soltanto chiuso su te stesso ma entri in un orizzonte diverso. E se uno capisce questa colletta, dopo apre il Vangelo che parla di Giovanni il Battista che non riusciva a vedere i segni del Signore perché lui era in carcere. Le cose si collegano una con l'altra o no? Cioè questa colletta ti dice, anche se tu non sei nella gioia, esci da te e orientati verso la gioia. Il Vangelo dice che questo non riusciva a uscire da se stesso perché stava in carcere e non riusciva a vedere i segni del Signore. Quindi il testo del Vangelo, Gesù gli dice, guardati intorno, gli dice Giovanni Battista. Capite? Cioè la liturgia è una roba profonda, ha un senso, è legata, è collegata, non è una roba che uno butta lì così per caso. Il prete dice quelle parole, ma sì, sono parole sue, ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Sta dicendo quello che tu dovresti vivere. Ok? Allora, se per caso il prete scegliesse la seconda, lo vedete che sono due tipi di colletta, ok? che cosa leggerebbe? Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore il nostro cammino incontro a colui che viene, e fa che, perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo con rendimento di grazia il Vangelo della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, eccetera, eccetera, che è la conclusione. Che cosa dice una conclusione così? Che noi la preghiera la facciamo attraverso Gesù, che è come se affidassimo la preghiera a Gesù, che la porta verso Dio. Non è puramente una preghiera nostra. Allora, questa seconda si dovrebbe recitare se uno fosse nell'anno A. Quanti sono gli anni liturgici? Tre anni liturgici. C'è coscienza di questa cosa in voi? Ok. E che cosa li contraddistingue? Cos'è che li differenzia?
Non lo sappiamo.
Evangelo.
Il Vangelo?
Gli evangelisti.
Sì. Cioè, nell'anno A che Vangelo si usa?
Ah, no, sì, ho capito, Luca.
Matteo?
Sì. Matteo.
Nell'anno B? E nell'anno C, Luca.
Luca.
Ok? Cioè, per tutto l'anno liturgico si usa un solo evangelista. Adesso, scusatemi se vado proprio all'ABC, però mi rendo conto che qui forse uno neanche queste cose minimamente elementari coglie. Che per tutto l'anno liturgico si legge un solo evangelista. Ok? Quindi tutto l'anno A noi leggeremo tutto Matteo. Questa è la scelta della liturgia, proprio del dire, beh bene, conosciamo un Vangelo dall'inizio alla fine. Quando è iniziato l'anno liturgico? Con l'avvento, è chiara questa cosa? Quando finisce? Con la festa di Cristo Re. Beh, cioè io dico, queste robe qui devono essere l'elementarità del cristiano, eh? Perché sennò uno davvero finisce col pensare che è cristiano soltanto se ha certe emozioni dentro, se fa certe riflessioni, che quindi è un esoterico, però vabbè, ok. Cristianesimo cattolico è fatto di alcune cose precise. Cristianesimo cattolico è fatto di alcune cose precise. Perché ci viene dato un anno liturgico? Perché non andiamo sull'anno sociale? Perché c'è bisogno di dividere l'anno secondo il tempo liturgico?
È Natale, la Pasqua, no?
Perché l'anno liturgico è il distendere la vita di Gesù. Dalla sua nascita alla sua vita pubblica, alla sua morte, al tempo della Chiesa, durante il tempo di Pentecoste. Allora, se la liturgia ti dà un anno che è un anno liturgico, che mediamente nel cristiano non c'entra nulla, perché uno dice sì, ma tanto l'anno è ufficiale, te lo dà perché ti dice, guarda che i tempi della tua vita dovrebbero essere orientati su Cristo, non su come sono scanditi dal punto di vista della società. Che va bene, tu ci stai nella società, ci vivi, festeggi Capodanno quando c'è da festeggiare Capodanno, certo. Stai a casa quando ci sono le festività, certo. Ma l'orientamento della tua vita è la vita di Cristo o è qualcos'altro? Allora, cominciate a capire quante cose che sotto sotto si scatenano, si aprono, no? Semplicemente perché abbiamo letto una colletta. Cioè c'è una preghiera iniziale che orienta tutta la celebrazione, che è quella a cui uno deve stare assolutamente attento per me durante la messa. Perché lì gli viene dato tutto il timbro. Gli si dice, questa celebrazione sarà così. E gli viene data anche una chiave interpretativa del Vangelo, del testo del Vangelo. Però una colletta si può recitarla in un modo o in un altro modo, si può pregarla in un modo o in un altro modo, seconda dell'anno liturgico in cui sei. L'anno liturgico si distingue dalla lettura del Vangelo. E perché la suddivisione dell'anno liturgico è così? È così perché sono le tappe della vita di Cristo. E perché ci danno le tappe della vita di Cristo invece che stare alle tappe della vita della società normalmente? Perché ti si dice, tu come cristiano, è sulla vita di Cristo che dovresti un attimino confrontarti. Quindi adesso prepararti alla sua attesa, nel tempo di Natale godere della sua presenza, nel tempo che va da Natale a Pasqua capire il suo messaggio, la sua vita pubblica. Nel tempo di Pasqua entrare nella sua passione, dopo il tempo di Pasqua farti testimone come la Chiesa. Questa è la scansione del tempo dell'anno liturgico, che quindi è un atteggiamento che viene molto prima, cioè dice il cuore con cui uno dovrebbe andare a messa, capite? Solo che, davvero dico, per formazione non ricevuta e per molte altre cose, noi tutte queste cose qui non le consideriamo. Andare a messa è puramente una devozione personale, guardate, io me ne rendo conto, più sto a guardare le persone più dico veramente, la messa è una sottospecie di devozione personale con cui uno va, deve andare lì e scaricare tutti i suoi problemi davanti a Gesù, una sorta di terapia, cioè con cui presentare tutto quello che sente dentro. Poi se becca la predica interessante, allora sì, la messa funziona, dicevamo la volta scorsa. Se becca la predica, la messa non funziona. Mentre invece la liturgia ha tutto questo retroterra che è interessantissimo, ok? Colletta. La seconda orazione è quella sulle offerte. Che cosa dice generalmente quell'orazione? Che senso ha quell'orazione? Ha il senso di presentare la propria vita a Cristo. L'orazione sulle offerte è un momento di chiave di volta della celebrazione, perché da lì inizia la liturgia eucaristica, fino a lì c'è stata la liturgia della parola. Ok? Celebrazione divisa in due blocchi grossi, liturgia della parola, liturgia eucaristica. Con l'orazione sulle offerte noi diciamo al Signore: accogli queste offerte, ma accogli con esse la nostra vita. Cioè il momento in cui, dopo essere entrati nella liturgia, aver ascoltato la parola, aver ascoltato una riflessione sulla parola, noi diciamo: mi metto a disposizione perché si compia questa celebrazione. Ci sono con la mia vita. Quel pane e quel vino che portiamo sono il frutto del nostro lavoro. Alla domenica c'è sempre il canto, ma chi viene alla messa feriale magari non c'è il canto all'offertorio, lo sa cosa dice il sacerdote quando presenta il pane e il vino? Questo pane è il frutto della terra e del lavoro dell'uomo, questo vino è il frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Cioè cosa si dice? Noi stiamo presentando noi stessi qua. Fino a questo punto ho profondamente ascoltato e mi sono messo in sintonia, da questo punto in avanti mi metto in gioco in un rapporto con Cristo che si compie nell'Eucarestia, nella consacrazione. Terza orazione, che è quella dopo la comunione, è un'orazione che lega quello che è avvenuto con la vita che uno andrà a fare. Sempre l'orazione conclusiva è come una specie di apertura di una porta sulla vita quotidiana. Si dice: noi qui abbiamo celebrato questa cosa, ma chiediamo al Signore che adesso nella nostra vita qualcos'altro accada. Ha sempre questo tono l'orazione conclusiva, capite? Che dovrebbe dire alle persone: adesso esci dalla messa, ma escici con un patrimonio, con qualcosa che questa messa ti lascia. E ripeto, io queste parole le dico per voi, io prete, quando le dico a nome vostro. Per questo mi sembra importante che si recuperi, rispetto alle orazioni, adesso le abbiamo fatte brevissimamente, una preparazione, un'attenzione un pochino più significative di quelle che abbiamo normalmente, capite? Non so quanto questa cosa finora l'abbiate mai fatta, ci abbiate mai riflettuto, ci abbiate mai meditato, ma io penso che ci voglia. I fogli sono a disposizione in chiesa, sono a disposizione prima. Se una persona viene 2 giorni prima, 3 giorni prima e dice: li prendo, non solo per prepararmi il Vangelo, perché il Vangelo ve lo potete preparare sulla Bibbia, ma per preparare le orazioni, allora tutta la celebrazione è un altro tono. C'è poi il famoso prefazio, di cui domenica si chiedeva cos'è, cosa non è, quando non è. Lì potete cogliere perfettamente quando è il prefazio. Allora, il prefazio precede il santo. Guardate ciò che c'è scritto tra parentesi. Si dice il prefazio dell'Avvento 1a. Cristo, Signore e Giudice della storia. Allora, che cosa significa questa piccolissima indicazione tra parentesi? Che di prefazi ne esistono molti. Esistono nella liturgia romana più di 50 prefazi. Perché esistono i prefazi di Avvento, che sono tre. Esistono i prefazi di Natale, esistono i prefazi di Pasqua, esistono i prefazi del tempo ordinario, esistono i prefazi dei santi. Cambiano continuamente. Allora, è una cosa che deve sapere soltanto il prete perché sono fatti suoi. Io penso di no. Io devo poter dire alla fine di questo cammino che facciamo a chiunque di voi, dargli il messale in mano e dirgli: domani celebriamo la festa di San Giovanni. Scegli preghiere eucaristiche, prefazio, prendile. Perché sennò questo corso non serve. Ok? Perché sennò questo corso non serve. È chiaro che ci arriveremo passo per passo, però se c'è scritto 1A vuol dire che ce ne sono una serie, che variano a seconda di quello che si sta celebrando. E che quindi le parole sono pensate e pesate per quello che si sta celebrando. Quindi il prefazio che sentirete è perché è idoneo a questo tempo che va dall'inizio dell'Avvento fino alla Domenica della Gioia. Prefazio di Avvento 1A. Poi il prefazio cambierà. Dopo il prefazio c'è una cosa che si chiama preghiera eucaristica, cioè quella che il prete pronuncia per consacrare. Allora, le preghiere eucaristiche non sono sempre uguali, anche se noi recitiamo spesso una sola preghiera eucaristica, quella che ormai quasi tutti sanno a memoria, che è la seconda preghiera eucaristica. Ma le preghiere eucaristiche sono sei, tutte teologicamente molto elaborate. Tutte che hanno una grande profondità. Di solito si celebra e si recita la seconda perché è quella più semplice, più immediata. Quella che mi sentite dire la domenica è la seconda preghiera eucaristica. Quella che sanno a memoria tutti ormai, capite? Però ad esempio nelle grandi feste, come Natale, come Pasqua, si usa la terza preghiera eucaristica. Nelle feste del Corpus Domini, dell'Eucaristia, si usa la quinta preghiera eucaristica. Quando si celebra la festa di un santo molto importante, si dovrebbe usare la prima preghiera eucaristica, perché è una preghiera che invoca moltissimi santi. Allora, tutto questo noi piano piano lo faremo, però a me sembra, siccome io lo davo per scontato, dico la verità, io queste cose le davo per scontate, in gente che viene da 50 anni a messa, cioè... Però ho visto che scontate non sono. Allora, cominciamo a mettere lì perché uno capisca che la liturgia è qualcosa di ricchissimo. Perché poi le guarderemo una per una per poter arrivare a ciascuno di voi a dire: ammettiamo che tu sei nella seconda domenica di Avvento e devi costruire la messa. Quindi, che orazioni scegli? Che prefazio scegli? Che preghiera eucaristica scegli? Capite? Ma non per dire se fai giusto o non fai giusto, perché ciascuno di voi può entrare in sintonia e dice: ma se io sono in Avvento non posso dire una preghiera eucaristica che dica: Signore, ricordaci la tua passione. Capisci che è fuori luogo? La passione si ricorda a Pasqua, si ricorda in Quaresima. In Avvento dici delle altre parole, preghi con delle altre parole. Perché questo non deve essere più solo del prete? Perché è soggetto, la volta scorsa, della celebrazione l'intera comunità. Allora, c'è qualcosa che non è chiaro qua? C'è qualcosa che uno dice: io non ho capito assolutamente nulla? Si sono capite queste cose elementari, giusto per farvi comprendere che mentre si celebra le cose sono pensate, non sono tutte buttate lì. Allora, di fronte a queste cose, e qui ci potremmo introdurre nella riflessione, poi le schede le lascio a voi, di fronte a queste cose ci sono sempre gli spiriti molto, come dire, critici o che si ritengono intellettualmente superiori, che dicono, ma insomma, celebrare l'Eucaristia è qualcosa di essenziale. Cosa conta che uno misuri con il contagocce le parole che dice, misuri con questa attenzione pignola i gesti che fa, stia attento ai colori che indossa, a quando accende le luci, a come sistema un tessuto? L'Eucaristia è l'essenzialità. Quando Gesù ha celebrato l'Eucaristia, si è seduto su un tavolo, ha spezzato il pane e l'ha dato. Beh, la nostra messa non è l'ultima cena di Gesù, eh? Non cadiamo in questo equivoco. La nostra messa è una cosa diversa dall'ultima cena di Gesù. Noi non ripetiamo pedissequamente l'ultima cena di Gesù, ma solo alcune parole, quelle centrali. Quindi, quando le persone cominciano a entrare in questa riflessione, ce ne sono molte, tendono ad abolire tutto, no? Lo fanno dei preti, che quindi, ad esempio, non curano poco o nulla la liturgia, non scelgono le preghiere, non stanno attenti a tutto ciò che la liturgia vuol dire dal punto di vista di gesti, di colori, di abiti, no? Lo fanno anche i laici, i quali vengono a messa dicendo, a me basta che mi concentro sul Vangelo, la predica, e poi sto molto attento e faccio la comunione. Tutto il resto non conta nulla. Allora, questo pensiero, prima o poi nel cervello ci è passato un po' a tutti, no? Che è un pensiero che dovrebbe cancellare tutto quello che c'è, che uno ritiene il contorno, che uno ritiene una specie di orpello, dice, è un sovrappiù, questa storia dei colori è un sovrappiù, questa storia di come ti devi muovere attentamente, di come devi far muovere attentamente e non superficialmente i chierichetti, è un sovrappiù, no? Allora, io dico, se noi dovessimo puramente ricordare la mensa di Gesù, veramente ci potremmo mettere qui adesso attorno a questo tavolo, sederci, io potrei pronunciare su un pezzo di pane le parole della consacrazione e dico, abbiamo pregato tanto, siamo stati tanto insieme e questo è stato Eucaristia. Invece questo non sarebbe Eucaristia. Perché a fare l'Eucaristia non c'è soltanto la materia e la forma del sacramento, cioè le parole pronunciate e il pane e il vino, no? Ma tutto ciò che la Chiesa ci ha consegnato nella sua tradizione, nella sua storia, come l'insieme della celebrazione. Noi non siamo all'inizio di una storia, siamo a un certo punto della storia in cui, come dei nani sulle spalle dei giganti, abbiamo ricevuto qualcosa. E dalla vita, dalla tradizione vivente della Chiesa, abbiamo ricevuto la liturgia. Alla quale si partecipa con un gioco, questo è il punto, ed è il punto del capitolo di Romano Guardini di questa sera. Cioè, se uno si domanda che scopo hanno le cose liturgiche, non hanno nessuno scopo. Se uno si domanda che senso hanno le cose liturgiche, hanno un senso. Tra scopo e senso c'è una differenza. Un fiore in sé per sé non ha nessuno scopo, ma un senso, quello della sua bellezza, che si lascia contemplare, ce l'ha. Il gioco in sé per sé non ha nessuno scopo, ma ha un senso, quello di alleggerire la persona che lo compie, di farla sentire, ad esempio il bambino, dentro un mondo tutto suo. L'arte non ha nessuno scopo, perché l'arte quando nasce veramente pura non ha lo scopo di istruire. Un artista veramente artista non fa una cosa per spiegare un altro qualcosa, lo fa come espressione della sua persona o della sua ispirazione, che parla, che comunica. Allora la liturgia è sullo stesso piano del gioco e sullo stesso piano dell'arte, non sono fatte per uno scopo. Un musicista che componeva non lo faceva perché aveva lo scopo di dover istruire qualcuno, ma perché fioriva da dentro di lui la composizione musicale. La liturgia è la stessa cosa, uno non ci va perché ha uno scopo. Che scopo ha accendere le candele? Nessuno, tu stai giocando. Che scopo ha mettersi i colori? Nessuno. tu stai celebrando. Se noi ci mettiamo dentro l'ottica della liturgia, e in questo poi lo leggerete, Guardini è bravissimo, è stupendo, coglie proprio la verità, con l'idea dell'utilitarismo, cioè la cosa è utile, allora è naturale che la liturgia non parla. Non parla. La liturgia è come quando tu leggi sempre libri che ti servono per uno scopo, perché devi insegnare, perché devi dire qualcosa, perché devi sapere qualcosa su quel problema, e a un certo punto cominci a leggere un romanzo che non ha nessuno scopo se non quello di star lì a leggerlo, perché ti piace. Ok? Questa è la liturgia. Questa è la liturgia. Chi ci viene con lo spirito utilitaristico, mescolato, mascherato da criticità intelligente, allora non la potrà capire. È naturale che per lui saranno pesanti molti orpelli e dirà: questi bisogna toglierli tutti, bisogna andare all'essenziale, quindi celebriamo nel modo più asciutto possibile perché quello è l'essenziale. Allora non facciamo nessun canto. Cioè, i canti della liturgia hanno uno scopo? Lo scopo di far passare dei... Anch'io quando si sta lì tanto sui canti a dire: ma che cosa dicono le parole dei canti? Che cosa... Non so se è proprio giusta questa cosa, capite? Perché i canti della liturgia hanno un senso: rallegrare, comunicare una gioia, dare una un'emozione. Ma non primariamente uno scopo, non è attraverso il canto della liturgia che devo far passare un concetto teologico. Ok? Non è attraverso il canto della liturgia che io devo istruire, non è quello il primario scopo della cosa. Così della liturgia, non è una scuola la liturgia, è un momento ludico, esattamente un momento ludico. La scuola si farà attraverso altre cose, capito? La scuola è questa che stiamo facendo, per cui se io prendo in mano l'orazione, in questo momento ve l'ho potuta spiegare, voi ci potrete arrivare con una maggiore intelligenza, ma nel momento in cui celebriamo, lo spirito della liturgia è uno spirito ludico, con cui uno ci sta esattamente come un bambino quando gioca. Ora, un bambino quando gioca, voi lo sapete meglio di me, non mette regole al suo gioco, e allora non osservate i bambini. Voi osservate i bambini quando possono giocare liberamente. Regole ferree, se sgarri, fuori. Ok? Il gioco, proprio perché ti permetta di uscire da te stesso, di stare dentro il gioco, dopo un po' da solo arriva a chiedere delle regole. Proprio perché gioco. E più i giochi, guardate anche i ragazzi, divertono e conquistano, più hanno regole. Guardate questa storia dei giochi di ruolo, ma sono complessissime le regole. Sono complessissime. Eppure è gioco. È qualcosa che probabilmente loro vivono, Evandro mi puoi insegnare, con un'interiorità particolare in cui si sentono completamente immersi. A cosa è utile? Che scopo ha? Niente, genera lo stare insieme, genera il fatto che siamo lì, lo viviamo insieme e che uno sente in quel momento come di entrare in un'altra realtà. Poi ci sarà da ragionare, quella realtà darà qualcosa alla tua vita o no? E questo è il senso successivo alla liturgia. Però capite l'immagine? Allora è un gioco e come tutti i giochi, proprio perché rimangono giochi, ha delle regole. Non è senza regole. Ce le ha. E dentro quelle regole il gioco si sviluppa. Ma lo spirito con cui uno ci va non è lo spirito dell'utile, utile o non utile. Che scopo ha e che scopo non ha. Per questo oggi, guardate, io penso che questo sia veramente uno dei problemi grossi nel capire la liturgia. Perché noi viviamo in una società che è totalmente utilitaristica. Totalmente. Totalmente. Biecamente utilitaristica. Capite? Anche nei confronti delle persone. Arrivi a 50 anni e non servi più. Non sei più utile. La liturgia ti dà tutto un altro contesto, tutto un altro modo di rapportarti alla vita. Per cui, perché uno viene alla liturgia? Esattamente per stare come sta dentro un gioco o come quando prende in mano un libro che non gli sia utile o finalizzato a uno scopo o come quando ascolta una musica che non è finalizzata a uno scopo, perché è un conto che ti metti a ascoltare una musica perché dici io poi dopo la devo insegnare, no, poi dopo attraverso questo io capisco i giovani che ascoltano sempre questa musica e posso dialogare con loro, questo rende una cosa utilitaristica, no? Ma quando uno ascolta veramente la musica semplicemente perché quella musica lo porta in un altro mondo, perché quella musica lo alleggerisce, quella musica non ha uno scopo ma un senso. Penso che chi è appassionato di musica lo sa benissimo, no? Ora, io credo che queste riflessioni anche dal punto di vista sociale e culturale siano importanti, importanti, perché una cultura che rende utilitaristico e con uno scopo anche un gioco, cioè io di appassionato di calcio dico, il calcio si chiama gioco del calcio, non sport del calcio. Calcio non è uno sport, è un gioco. Ma la nostra cultura l'ha trasformato in uno sport, ok? Con una finalità precisa, con uno scopo preciso, vincere perché poi si guadagna, perché poi si fanno altri contratti, perché poi, quindi, snaturando una cosa che è nata come gioco e che, avendogli dato uno scopo, c'è un criterio utilitaristico, la finalità. Non è questo il senso della liturgia, che è tutta un'altra cosa. Capite? Allora, dal punto di vista della Chiesa, ad aver compromesso quest'idea, c'è l'idea di precetto, sulla quale personalmente vedete che io non insisto molto. Perché questa idea del precetto, fatto per garantire un minimo di appartenenza ecclesiale, col passare degli anni ha generato una sorta di costrizione, di pesantezza, perché uno giustamente dice... A un gioco non posso essere costretto. E non ha torto. E non ha torto. Capite? E non ha torto. Perché se la liturgia è gioco, se la liturgia è questa esperienza di bellezza, se la liturgia è segno di comunione di come abbiamo parlato, renderla obbligatoria, senza poi nessun vincolo, cioè nessuna... come dire, potere di coercizione dall'altra parte, perché dopo che tu dici obbligatorio venire a messa la domenica e uno non ci viene, cioè che cos'è che gli succede? Capite? Non è che... Cioè l'obbligatorietà dall'altra parte dovrebbe avere una forma di punizione, per grazia di Dio non ce l'ha questa cosa, no? Però il concetto di precetto è un concetto che presta il fianco a molti limiti, e questo dico dal punto di vista della Chiesa, dal punto di vista della Chiesa. Lo posso capire nel momento in cui cerchiamo di educare un ragazzo e di dargli alcuni paletti. Alcuni paletti. Poi dopo, se entriamo a ragionare nella liturgia su altri termini, con questi termini di cui stiamo cercando di parlare noi, allora dobbiamo avere anche la forza di prendere questo concetto del precetto con le dovute molle. Con le dovute molle. Perché è molto più interessante sfidare, tra virgolette, una cultura e cercare di educare una persona a questo senso della liturgia, che dirgli bisogna, ok? Si va a messa perché bisogna, poi l'esito è che per 50 anni siete andati a messa, scusate se sono un po' offensivo, e vedete quello
non
che siete.
Non sappiamo niente.
Cioè, però bisognava, certo, bisognava, ok? Tu hai fatto per 50 anni una roba di cui hai capito 3/4, di cui non sapevi quasi nulla, però bisognava. Va bene? Interessante, no? Perché poi questa roba qui... Ma no! Fammi finire il ragionamento, un attimo. Perché poi questa cosa qui ha esentato anche i formatori dall'impegnarsi nella formazione. Capito? Perché se tu sei un professore che ha l'obbligo di frequenza, puoi insegnare da cani, come fanno i professori in seminario. Ok? Ma se sei un professore che l'obbligo di frequenza non ce l'ha e gli alunni te li devi conquistare, allora tu la lezione te la prepari. Ci metti dentro del tuo. Stessa cosa, dal punto di vista nostro di formatori. A messa tanto devono venire. Perché c'è il precetto. Ok? Allora, per questo dico, va preso un po' con le molle e bisogna pur saper percorrere la via della motivazione. E lo dico anche con i ragazzi, trovando i linguaggi adatti a loro e la modalità di comunicare di modo che loro possano capire. Devi, lo sapete già benissimo, chi ha figli adolescenti lo sa, ti saluto mamma, papà, devo niente. Hanno tutti torti? Ma io dico, ma quante volte Gesù nel Vangelo ha obbligato qualcuno a seguirlo? Quante volte? Ha detto tu devi venire dietro a me. È chiaro che ci troviamo indietro, perché dico, nel fare tutti questi ragionamenti, se noi adulti abbiamo un patrimonio di elaborazione della liturgia che ha avuto poco gusto, è come se rincorriamo il discorso motivazionale, capite? Lo rincorriamo, perché il discorso motivazionale è lì e noi siamo dietro a correre per cercare di capirne qualcosa per poterlo trasmettere alle nuove generazioni che arrivano. Però è su questo che dovremmo puntare. È su questo che dovremmo puntare. Quando, giustamente, il momento in cui in noi deve esserci già stato, credo, ma nelle nuove generazioni arriverà, perché devo? Che cos'è veramente questa messa a cui devo andare? Che cosa succede nella messa? È chiaro che se tu adulto non hai un minimo di queste interpretazioni, continuerai soltanto a usare il registro moralistico, solo quello. Perché bisogna, e finché tu hai cresciuto tuo figlio con un rapporto di soggezione nei tuoi confronti, lui per quella soggezione nei tuoi confronti dirà sì. Se tu non l'hai cresciuto con quel livello di soggezione nei tuoi confronti, a un certo punto dirà no. Ok? Ecco. Però c'è tutta un'altra via che si può percorrere. Nel momento in cui noi per primi cominciamo a stare dentro la celebrazione. Allora, queste cose che vi ho detto le dice sia Guardini in uno di questi capitoli, quello intitolato appunto Il senso della liturgia, dove differenzia molto intelligentemente lo scopo dal senso, dice che la liturgia si pone nell'ambito del senso, non nell'ambito dello scopo, dice che le immagini per capire la liturgia sono il gioco e l'arte, e dice quindi che la liturgia andrebbe vissuta come un gioco. Essendo gioco, se si osservano i bambini giocare, è pieno di regole. E queste regole servono esattamente a rendere attraente il gioco e gustoso il gioco e a creare comunione. Per questo si usa un certo tipo di colore, si sta attenti a un certo tipo di tessuto, si accendono le candele quando devono essere accese, si usa un oggetto piuttosto che un altro oggetto, si fa una processione di un modo piuttosto che in un altro modo. Insieme però a Guardini io ho fotocopiato anche un'altra paginetta di una riflessione di un monaco di Bose che si chiama Goffredo Boselli, monaco che conosco, e mi sembrava che questa paginetta potesse esserci utile per chiudere la serata. Allora facciamo in questo modo: uno raccoglie i fogli della messa della domenica e altri distribuiscono questi con Allora, i cinque punti di Guardini li avete visti, non sono un discorso filato una cosa dietro l'altra, ma sono cinque idee. Quindi io ho letto il testo e l'ho riassunto in cinque idee, che sono quelle che vi ho detto prima. Adesso leggiamo quello che inizia la seconda facciata, in fondo, a tre quarti. Thank you. Allora, tra le tante attività delle comunità cristiane, la liturgia è la sola cosa di cui c'è bisogno. È la parte migliore che esse possono scegliere. Per tante diverse ragioni, nei prossimi decenni si sarà costretti a diminuire, se non a rinunciare a molte delle attuali attività ecclesiali. Ma l'ascolto della parola, la preghiera di intercessione, di lode e di azione di grazie, insieme alla frazione del pane, sono l'optimum partem, cioè la parte migliore dell'agire della Chiesa, che secondo la promessa di Gesù non le sarà tolta. Queste parole sottolineatele, eh? Noi come Chiesa molte cose non riusciremo più a farle, ma la liturgia la dovremo tutelare. Per cui è probabile che non riusciremo più a fare molte attività di aggregazione. Anche altre attività di formazione. Perché non ci saranno più le forze per poterle fare. Sarebbe più triste se uno decidesse di non celebrare per organizzare qualcos'altro. Questo sarebbe più triste. Compresa la carità, eh? Lo dico e lo ripeto, compresa la carità. Perché se cominciassimo a fare la carità perdendo il legame con Dio e con Cristo, noi possiamo mettere fuori assistenza sociale. Non siamo quello. Lo facciamo perché per noi c'è un legame con Cristo che è dentro qua che nasce, nella liturgia. Quindi, siccome ci troveremo a dover tagliare una serie di cose, bisogna capire quali sono le cose decisive, importanti, essenziali, e quali quelle che non sono essenziali sono secondarie. Non intendo soltanto organizzare i tornei di pallone, che quello lo capiamo da tutti, no? Intendo altre cose che hanno un buon profilo, ma che non riusciremo più del tutto a sostenere, anche in campo educativo, eh? Ci siamo? In questo, cioè nel fatto di tutelare la liturgia, il ministero liturgico dei presbiteri adesso sviluppa alcuni pensieri che si rivolgono ai preti, ma che per intermediazione evidentemente parlano a tutti. Svolge un ruolo fondamentale. Il presbitero deve essere abitato dalla consapevolezza che le azioni sacramentali che egli presiede in nome di Cristo e in nome della Chiesa sono le azioni più efficaci del suo ministero. E nessun'altra attività che egli compia ne uguaglia l'efficacia. Credere che la liturgia è l'azione più efficace della Chiesa significa anzitutto credere che essa è quella realtà che più di ogni altra può decentrare interamente il presbitero, e non solo da se stesso, dalle proprie convinzioni, capacità e strategie, ma anche da ciò che egli vuole fare della liturgia, o meglio vuole che la liturgia sia. L'efficacia propria della liturgia è il principale antidoto alla sua strumentalizzazione. A volte si ha l'impressione che alcuni comprendano e vivano la liturgia come un mero, cioè un semplice strumento che garantisce loro di avere ogni domenica un'assemblea a disposizione alla quale trasmettere insegnamenti di ogni genere. Questa è una tentazione che è sempre dietro l'angolo, sapete io dove la vedo? Quando la gente mi viene a chiedere di dare gli avvisi su qualcosa. Perché alla messa c'è tanta gente, bisogna dirlo a messa questa roba. Cioè questo è il profilo, capite? Perché poi questa roba qui piano piano scivola e diventa, nella predica, bisognerebbe dire queste cose, invece che parlare del Vangelo di Gesù Cristo. Bisognerebbe condannare questi costumi, perché alcuni lo... Cioè, a volte viene fatto anche per un buon motivo, una buona coscienza, no? Quindi uno parte e fa un'omelia in cui parla dell'ultima trasmissione televisiva, parla un quarto d'ora dell'ultima trasmissione televisiva, evidentemente per condannarla, chiaramente. Niente del Vangelo, niente della parola del Signore. Oppure parla dell'omelia per tirar fuori alcune situazioni della vita della comunità, di quello che la comunità sta vivendo, no? O di alcune precise cose che sono accadute in comunità, e parla un quarto d'ora di cose che capitano nella comunità. Niente del Vangelo del Signore, cioè niente di ciò che la liturgia chiede. E così la messa viene trasformata in una specie di grande calderone, perché è il momento in cui comunque abbiamo più gente, vediamo più gente, e quindi dobbiamo farla diventare l'occasione in cui cioè, quello che ci abbiamo da dire dobbiamo dirlo, perché quando è che la vediamo la gente? A messa. Quindi mettiamoci dentro di tutto. per parlare di tutto, per dirgli tutto, per farci di tutto. Questo monaco, che guardate, è molto intelligente, attingono a lui in Italia anche moltissimi vescovi per la formazione liturgica che propongono nelle loro diocesi, dice: guardate, la messa è efficace, cioè porta frutto, se uno si mantiene dentro i criteri della messa, cioè se c'è il Vangelo parla del Vangelo, perché il Vangelo da solo genera qualcosa nella vita delle persone. Io la controprova che ho, vi dico la verità, è che se tu ti attieni alla parola del Signore, la commenti, evidentemente lasciando che parli al cuore delle persone, le persone continuano a venire. Se tu cominci a parlare di altro, anche se sei un abile oratore, diventi un opinionista, dopo un po' le persone ti salutano e fanno bene, perché gli opinionisti andiamo a sentirli in televisione, ok? Allora, questa storia che ogni domenica il parroco debba dire il suo commento agli avvenimenti sociali della settimana durante la predica è strumentalizzare la liturgia, strumentalizzarla. Anche se uno lo fa per formazione, no? Anche se uno lo fa perché dice, vai, laici, bisogna plasmargli la mente, perché sennò leggono solo i mass media. Sì, ma non è la liturgia il campo con cui devi fare quello. Allora chiamali una sera e digli, venite, che una sera parliamo di come dobbiamo guardare dal punto di vista dei cristiani gli avvenimenti degli ultimi 10 giorni. E vedrai chi ci viene. Ma siccome non lo fai, perché verranno in 5 se fai una cosa così la sera, allora tu dici, no, io devo parlare a 300, quindi userò la messa. Capite il meccanismo? E così come un prete strumentalizza la messa, così anche da un punto di vista laicale certe volte ci si aspetta che la messa venga usata per queste cose. Invece la sfida di una cosa come la liturgia è dire, se tu annunci la parola del Signore scava nel cuore di una persona, e ti devi più fidare che il cuore di una persona sia capace di stare e di attraversare il mondo da cristiana avendo ascoltato la parola del Signore. Poi starà a te trovare altre occasioni per fare altro, per dire altro. Anni 70, quando queste cose erano all'ordine del giorno, in diocesi di Milano c'era chi faceva la messa col quotidiano, eh? Alla predica apriva il quotidiano, leggeva la notizia che aveva dato il tono alla settimana e faceva il commento dal punto di vista cristiano, che poi era il suo, cioè dal punto di vista cristiano ci vuole un'oggettività, chi mi dice che per forza la tua è quella, cioè a quello che era successo, perché così si è dentro nella società, no? Così i cristiani non sono fuori dalla società. Ma sì, ho capito. E chiamali una sera e fa sto lavoro. Non è che la liturgia si deve trasformare in tutto questo, no? Chi tra di voi ha qualche anno in più e gli anni 70 li ha passati, sa in Italia cosa sono stati da questo punto di vista? Sa che storpiaggini si sono fatte sull'Eucaristia, no? Sulla celebrazione eucaristica. Per alcuni era il grido rivoluzionario del popolo, quindi l'Eucaristia è il modo con cui diciamo che non vogliamo più essere oppressi dai padroni. Ah, vabbè, ok. Per altri era sentirsi profondamente inseriti nella società, e quindi leggiamo il quotidiano e commentiamo che cosa succede ogni giorno nella società, durante la messa, perché quella deve essere veramente la messa. Insomma, per strumentalizzare ci sono molti modi. Questo sarebbe uno di quelli, no? Farla diventare un contenitore di tutt'altro che non dell'annuncio della parola del Signore e dello spezzare il pane. Ridurre la liturgia a questo significa non credere alla sua efficacia, e in tal modo non credere che è solo e unicamente la parola del Signore che parla al cuore degli uomini e non le parole umane. Non credere che è solo lo Spirito Santo attraverso la parola e i sacramenti che genera, nutre e fa crescere la vita di fede dei cristiani, e non il tanto agitarsi le innumerevoli affannose e a volte persino ansiogene attività pastorali. Il cardinale Danneels, belga, ha con forza evidenziato come la liturgia abbia la sua origine e il suo fine in se stessa. E qui c'è la citazione di questo cardinale. Spesso la liturgia è diventata una scuola, vi si vuole mettere di tutto. Essa invece deve restare un'attività simbolica e ludica. Questa è proprio la stessa parola. La vera liturgia si celebra nei monasteri. Là almeno non serve a nulla. Non è catechesi e le omelie sono fatte di poche parole. Non è nulla di molto artistico, ma è bella in sé. Consiste nell'accoglienza gustosa di Cristo attraverso l'azione liturgica. L'anima e il corpo sono catturati, anche se l'intelligenza non ha capito tutto. La Chiesa di domani o sarà liturgica o non sarà pienamente se stessa, nel senso che o riscoprirà il primato dell'azione di Dio, che è primato dell'ascolto della sua parola, è primato della celebrazione della fede, oppure rischierà di perdere qualcosa di essenziale. Per i presbiteri, esercitare con arte e sapienza il ministero liturgico significa lavorare fin da ora per una Chiesa meno organizzativa e più contemplativa. Abbiamo scelto il martedì sera in comunità solo per questo motivo, solo per questa frase, solo per questa frase. Teniamo aperto il santuario, esponiamo il Santissimo e diciamo: questa è la cosa più importante, il resto viene dopo. E lo facciamo tutte le settimane, e fateci caso, è l'unica cosa che facciamo tutte le settimane insieme alla messa della domenica. Il corso biblico non lo facciamo tutte le settimane, queste catechesi non le facciamo tutte le settimane, altre cose non le facciamo tutte le settimane. L'unica che abbiamo deciso di dire tutte le settimane è l'adorazione, è la preghiera silenziosa davanti a Gesù, che opera dentro il cuore delle persone. Il martedì come il mercoledì c'è questo, la tappa che uno sa che ci sarà sempre. Occorre investire un maggior numero di forze umane e spirituali nella liturgia e nella vita sacramentale, con la certezza che la liturgia è più necessaria del utile, nonostante le fatiche e le incomprensioni di coloro che minimizzano e misconoscono la sua importanza. La valorizzazione dello spazio liturgico, dell'arte, del canto, della musica, del suono di uno strumento, della ricerca della bellezza di un gesto, di un tessuto, del profumo di un incenso, non devono essere considerati inutili e non necessari. Cristina Campo, letterata e poetessa, autentica credente e grande amante della liturgia, ha scritto: la liturgia, come la poesia, è splendore gratuito, spreco delicato, più necessario dell'utile. Davvero la liturgia è più necessaria dell'utile, perché la liturgia ha la sua radice in quel vaso di nardo prezioso che una donna versò sul capo e sui piedi di Gesù come profezia della sua morte. Si ha la netta impressione che Gesù sia rimasto affascinato da quello spreco incantevole fatto per lui, solo e nient'altro che per amore di lui. Uno spreco che Gesù stesso oppose alla miope filantropia di Giuda, che impersonando un ruolo che ben conosciamo, ne reclamava il prezzo per i poveri. Sappiamo cosa affermò Giuda: perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri? Ed è altrettanto nota, ben nota, la risposta di Gesù: i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Anche Dio, come l'uomo, ama dei gesti gratuiti, gesti fatti solo per amore di lui, come fu l'unzione del corpo di Gesù da parte di quella donna. Tutta la casa si riempì del profumo, dice il racconto di Giovanni. Da allora ogni liturgia cristiana profuma del nardo molto prezioso di quella donna, perché la liturgia è splendore gratuito, spreco delicato, più necessario dell'utile. Occorre custodire la liturgia della Chiesa, e custodendola essa trasmetterà la fede della Chiesa. Questa immagine dello spreco delicato mi piace moltissimo, devo dire in tutta sincerità. Sono quelle cose che uno fa perché sono belle, non perché sono utili. No? Questo dovrebbe essere il discorso che governa la liturgia, che sta dentro la liturgia. Quelle cose che uno gusta sprecandole, ma lo spreco è segno di una vita di pienezza, capite? Segno di una vita di pienezza. quel nardo in quel momento fu sprecato, usato tutto per Gesù, ma quel nardo diceva la qualità dell'amore. Quel nardo diceva la qualità dell'amore di quella donna. Questo è l'orizzonte della liturgia. Questo è l'orizzonte della liturgia. È sempre stato così nella Chiesa, eh? Sempre stato così nella Chiesa. Io vengo da Milano. Quando uno viene da Milano citano sempre l'episodio di Sant'Ambrogio, ok? Che spogliò le chiese degli averi per darle ai poveri. Io dico, questa cosa la fece un giorno con qualcosa che c'era dentro in alcune chiese di Milano. Tutto il resto non l'ha fatto, e fatemelo dire dal milanese, perché è questa storia che va di Sant'Ambrogio, e c'erano i poveri di Milano, allora ha venduto tutti i vasi sacri per dare i soldi ai poveri, sono palle, va bene? Non è mai stato così. Sant'Ambrogio, che la liturgia la amava da cima a fondo, che ha trasmesso il rito ambrosiano, ha insegnato il canto liturgico, le chiese le ha curate, eh? Ha preso una parte di cui poteva fare a meno per la celebrazione e l'ha data. Non ha spogliato le chiese della ricchezza che avevano per dare ai poveri. Questa cosa non esiste. Non esiste. E questo non significa né cuore chiuso, né insensibilità, significa stare dentro il modo di concepire la liturgia. Stare dentro il modo di concepire la liturgia. Con questo ci cominciamo anche a entrare nel discorso che poi faremo, perché il discorso della nostra nuova chiesa andrà a toccare queste cose, no? Che poi sono molto facili, ma io devo dire, sto zitto, perché sarebbe fin troppo facile rispondere a queste pagine del Vangelo, no? Quando uno dice dobbiamo spendere i soldi per una nuova chiesa, tutto il tempo per argomentarti basterebbe in una riga del Vangelo, perché sono le stesse frasi che diceva Giuda, uguali. Bisogna spendere questi soldi di questo nardo per usarli per Gesù, con tutto il bisogno che c'è. Li apriremo questi discorsi. Perché una cosa che è fatta per Dio rimane, per il culto tuo, per il culto dei tuoi figli e dei tuoi nipoti, per sempre. Quando ho tolto la fame un giorno, dopo due giorni ce l'ho ancora. Chi fa la carità se lo sa benissimo, no? Tale quale. Toglieremo la povertà dal mondo? Questo non significa che una comunità non si prende a cuore i poveri, non ci prenderemo a cuore i poveri. Tutto loro che hanno usato per Padre Pio, solite robe, no? Allora, io sono un uomo che a un certo punto della mia vita, non ricco, però ho preso i miei ori, la catenella di mia moglie morta, l'ho portata da Padre Pio e ho detto la lascio per questa chiesa. Dopo 10 anni mi dicono l'abbiamo fusa e abbiamo fatto la tomba di Padre Pio. Oppure mi dicono abbiamo comprato la carne e il pane per questi qua che ne avevano bisogno. Io, come tutti i poveri, dico no. Io questa cosa l'ho data perché rimanga per il culto di Dio. Quell'altro problema lo affrontiamo e lo risolviamo in un altro problema, in un altro modo. Ok? Per dire solo un esempio, lì si è usato l'oro che la gente ha portato in questo modo, dicendo questo anello che era la fede, se volevo darlo per sfamare qualcuno, ci pensavo io a darlo. Se lo porto nella chiesa di Padre Pio, lo do perché venga fatto qualcosa in questa chiesa. Se dopo 10 anni lo fondono e usano per ricoprire la tomba quest'oro, io sono contento, perché il motivo per cui l'ho dato è stato questo. Ok? E questo, fatto da gente, che dimensa della carità, stiamo nell'ambito del discorso di Padre Pio, come i francescani, ce n'ha 100.000 in giro. 100.000. quindi fatto da gente a cui nessuno può dire non vi prendete a cuore i poveri, perché poi di solito chi gli dice queste cose? Gente che per i poveri non tira mai fuori il portafoglio e tira fuori 200 euro, no? Non lo fa mai, sempre gli altri che devono avere l'attenzione, ma tu no. Capito? Deve prendere con la Chiesa, se per caso per Dio e per una cosa che c'entra con la liturgia, che rimarrà nei secoli e nella storia e che allieterà tutti quelli che andranno in quel posto a pregare, te la prendi con chi ha fatto qualcosa per questo motivo. Allora, la liturgia ha un certo tipo di senso, lo spazio liturgico che andiamo a costruire ha un certo tipo di senso. Sul fatto che non, come dire, che esiste su tutto una misura, io sono perfettamente d'accordo. Ok? Quindi esiste su tutto una misura, va bene. No? Non si tratta di fare spazio, ma del fatto che bisogna privarsi di tutto perché esistono i poveri, del fatto che bisogna non avere cura di qualche cosa di Dio anche mettendoci qualcosa di bello perché esistono i poveri, io ho molte perplessità. Ma perché l'ha avuto Gesù? Gesù era soltanto per i poveri. Calma, calma. Uno che va in giro e si muove sempre con 12-15 persone e che viene sistematicamente ospitato, perché di Gesù dicevano che si sedeva a mangiare nelle tavole dei peccatori, da chi viene ospitato, cari miei? Chi è che può prendersi in casa 15 persone a mangiare? Eh? Una tunica tessuta tutta ad un pezzo, un mantello con le frange che la gente dava per toccargli le frange, ma chi li portava? Chi? Il povero? Dico, allora non conoscete cos'era la cultura del tempo e come la gente si vestiva. Cioè, non facciamo demagogie, ecco. E secondo me la liturgia ci aiuta a non farne di demagogie, a dire: da questa liturgia nascono tante cose per noi cristiani, compresa l'attenzione ai poveri, e la vivremo, non chiuderemo le porte. Ma che in nome di questo noi dobbiamo non curare tutto ciò che è gratuità, che è splendore, che è bellezza? Questo no, questo no. Poi ripeto, penso che queste cose abbiano un senso, una ragione, quando l'attenzione per i poveri una comunità non la mette in atto, quando non fa nulla, quando ha un modo di pensare a se stessa e di comportarsi, di essere timbrato da egoismo. Ma quando non è così, ha anche tutta la ragione di curare la bellezza di ciò che motiva il suo non egoismo, mi avete capito? Perché il nostro non egoismo è motivato soltanto da Cristo, non dalla filantropia. Allora, ciò che è la mia radice, io vorrei curarlo. Con questo spirito di libertà e di bellezza. Vorrei curarlo anche nei luoghi. Vorrei curarlo nella liturgia. Perché non rimanga puramente una sensazione interiore. Questo che dicevamo la volta scorsa, no? Si aprono molte piste, anche da semplicemente da questa immagine della liturgia come bellezza, come gioco, che sono piste che, sulle quali ci muoveremo e cammineremo, insomma. Evidentemente non tutti potranno essere d'accordo, ma vale. Motivazioni verranno fornite, poi uno dice non sono d'accordo, bene, piacere, una direzione qua dovremmo prendere, è come tutti voi, se siete responsabili di qualcosa e dovete rispondere di qualcosa, ascoltate tutti e poi prendete una decisione, giusto? Nelle vostre famiglie fate così, giusto?
Non ci sono prendendo il nome.